strade e motori di Massimo De Donato.
Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Strade e Motori, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Era già stato annunciato e in queste ore è arrivata la conferma: il nuovo piano europeo per l'auto, il cosiddetto piano d'azione per l'industria automobilistica, che seguirà al dialogo strategico, verrà presentato il prossimo 5 marzo. A confermarlo è l'ultima versione dell'ordine del giorno provvisorio del prossimo collegio dei commissari. A occuparsene sarà principalmente il commissario UE ai trasporti Tsitsikostas. Nel frattempo, fuori dall'Europa sfuma un accordo strategico tra gruppi automobilistici. È prevista infatti per i prossimi giorni la comunicazione di mancata fusione tra Honda e Nissan, annunciata a fine 2024. L'obiettivo iniziale era chiaro: creare il terzo gruppo dell'automotive a livello mondiale, puntando sull'elettrico per competere con i concorrenti cinesi e con Tesla. Ma il tentativo di intesa tra le due case giapponesi si è arenato quasi da subito a causa delle incomprensioni sulla definizione dei ruoli all'interno dell'alleanza. Marzo, a quanto pare, sarà un mese importantissimo per il settore automotive, sia a livello europeo ma sia anche a livello nazionale. Mentre il commissario UE al turismo e ai trasporti è stato incaricato proprio per questo mese di redigere il piano europeo per l'auto, in Italia è attesa una nuova riunione del tavolo automotive. Nella nostra scheda tutti i punti all'ordine del giorno.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, su indicazione del ministro Adolfo Urso, ha convocato il tavolo di confronto sul settore automotive. L'appuntamento sul tema sarà il prossimo 5 marzo a Palazzo Piacentini. Alla nuova riunione parteciperanno, oltre che i rappresentanti delle imprese del comparto, anche i delegati delle organizzazioni e associazioni della filiera e dei sindacati. Come anticipato da Urso, la riunione verterà sul processo di riforma delle politiche europee in atto, in cui è naturalmente implicata anche l'Italia. Per la stessa data, il 5 marzo 2025, è infatti atteso anche il nuovo piano automotive, della cui redazione è stato incaricato il commissario UE ai trasporti. In occasione del tavolo italiano, ampio spazio sarà poi dedicato alle politiche industriali nazionali, all'indomani della conclusione del cosiddetto tavolo Stellantis, con le misure finanziarie predisposte per la componentistica. Nessun cenno concreto invece agli incentivi, che, come anticipato nelle scorse settimane dal governo, non dovrebbero più costituire uno strumento per risollevare il settore.
Sembra ieri, ma Google Maps, il sistema di navigazione satellitare tra i più famosi e usati, compie già 20 anni e i numeri sono davvero incredibili. Dal primo percorso tracciato dal 2005 a oggi, il servizio è stato utilizzato, pensate, da più di 2 miliardi di persone, per un totale di 1 trilione di chilometri di indicazioni fornite. Una distanza stimata da Google in oltre 1000 orbite terrestri attorno al Sole. 500 milioni all'anno, inoltre, sono gli utenti che contribuiscono a Google Maps con informazioni, segnalazioni e foto. E chiudiamo con il motorsport. Lancia decide di rientrare nelle competizioni con un ritorno in grande stile. Sono infatti ufficialmente aperte le iscrizioni al trofeo Lancia, la gara monomarca che prenderà il via dal prossimo maggio. 6 gli eventi in calendario. Dopo l'8 maggio in Sicilia con il Rally Targa Florio, sarà la volta del veronese Rally Due Valli. Seguirà un doppio appuntamento nella capitale per il Rally di Roma a luglio e il successivo Rally del Lazio, per poi giungere alla Gran Chiusura con Sanremo. Il regolamento sportivo è già stato pubblicato. E cambiamo argomento. Quando parliamo di rivoluzione della mobilità, il pensiero va quasi sempre alle nuove motorizzazioni, ma in realtà i grandi cambiamenti del nostro modo di spostarci hanno a che fare molto anche con altre tecnologie. È il caso, per esempio, dei sistemi di automazione della guida, su cui si è concentrata recentemente McKinsey, e ne parliamo oggi in compagnia di Michele Bertoncello, che è partner di McKinsey & Company. Allora, una vostra ricerca ha fornito un focus proprio sulla guida autonoma. Quali sono le novità su questo fronte?
Innanzitutto abbiamo approfondito un tema di cui non si parla tantissimo, che è la tematica della guida remota, ovvero sia delle tecnologie che consentono ad alcuni veicoli che devono avere dell'hardware che permetta loro di un livello di autonomia a livello 3 di essere guidati, pilotati remotamente e quindi di fornire ai passeggeri e ai possessori del veicolo un'opzione ulteriore rispetto alla guida manuale. Abbiamo intervistato 1500 consumatori in Cina, Germania, Stati Uniti per raccogliere la loro prospettiva e in estrema sintesi le funzionalità di guida remota risultano interessanti a più del 70% di coloro che posseggono una vettura premium e circa il 50% di coloro che possiedono una vettura di un brand di massa. E principalmente questo tipo di funzionalità interessano perché una vettura pilotata da remoto consente dei benefici che il consumatore ritiene interessanti. Alcuni di questi benefici includono la possibilità di avere funzionalità di valet parking, quindi di scendere dalla vettura, certo, e la vettura viene parcheggiata remotamente. Certo. Piuttosto che guidare la vettura anche in ambiti urbani ad alta complessità per portarla al punto di ricarica o, qualora sia a combustione interna, di rifornimento, o ancora una volta magari dal meccanico per delle operazioni di maintenance, quindi non andando a impegnare il guidatore magari per delle ore per portare e recuperare la vettura sia dalla manutenzione ma anche dal noleggio. In generale queste funzionalità di guida autonoma sono legate o al risparmio di tempo del possessore della vettura o magari in alcuni casi dal consentire a persone con disabilità o magari che hanno un momento in cui sono particolarmente occupate di godere di opzioni di mobilità certo, senza essere ingaggiati nell'attività di guida.
Tra l'altro abbiamo parlato proprio di recente di un'esperienza pratica di questo tipo di soluzione, un'esperienza che è stata lanciata da A2A a Brescia con un servizio di car sharing che praticamente prevede che l'auto arrivi da sola sul luogo di consegna appunto della vettura, quindi mi sembra proprio un'applicazione pratica precisa di questo tipo di attività. Ma come potrebbe impattare questa cosa concretamente in tempi brevi sulla mobilità di un cittadino qualunque?
Ma, diciamo, innanzitutto è necessario ricordare quello che menzionavo prima, per abilitare questo tipo di funzionalità è necessario che la vettura sia dotata di tecnologie di livello autonomo 3, quindi che consentano una guida autonoma in aree ben delimitate. Naturalmente a livello 4, a livello 5 questo sarà ancora certo, più vero. Quindi innanzitutto l'impatto sarà legato a quante vetture di questo tipo circoleranno sulle nostre strade e dove sarà consentito. Quindi naturalmente la presenza di una regulations che permettano alle vetture autonome di circolare è assolutamente essenziale. L'impatto naturalmente è da una parte quello di liberare tempo e produttività del consumatore e questo è il motivo per cui le persone sono disposte a pagare. Nella nostra stima, secondo i consumatori, le persone mediamente sarebbero disposte a pagare intorno ai $53 all'ora di guida risparmiata in quelle circostanze, con un 40% dei consumatori che dice io pagherei anche più di $70 all'ora per risparmiare quest'ora di tempo che posso impiegare per lavorare, per occuparmi delle mie faccende quotidiane.
Certo. Beh, il costo del tempo libero, lo sappiamo, dipende da una serie di fattori, quindi immaginiamo che questo tempo libero abbia un valore diverso a seconda delle persone. Ecco, voi vi siete concentrati anche sul caso di specie di cui parlavo prima, cioè sull'applicazione della guida autonoma alla mobilità condivisa. Con quali risultati?
Beh, innanzitutto partiamo da una considerazione che spesso in Italia ci dimentichiamo. Vetture autonome condivise che magari svolgano funzione di robotaxi o di shuttle esistono, sono una realtà. Tecnologicamente è un prodotto che esiste, ci sono più di 10 città nel mondo in cui questo tipo di servizi vengono già erogati e pagati dal cliente finale. Pechino, Oslo, Phoenix, San Francisco ed in Cina in particolare, poi naturalmente questo tipo di tecnologie si sta diffondendo anche a vetture non condivise. Però innanzitutto non stiamo parlando di un futuro futuribile, ma di un prodotto e di un servizio che in alcuni mercati già
è presente, certo.
È una tipologia di mobilità che interessa al consumatore ed interessa perché, un po' come menzionavamo prima, libera il consumatore dall'incombenza di guidare alla promessa di ridurre i costi per chilometro percorso per i passeggeri e fornisce un'opzione flessibile di mobilità magari a delle categorie, ancora una volta, con disabilità, che magari non hanno la possibilità di spostarsi autonomamente. Chiaro. E che fanno fatica a permettersi economicamente un taxi.
Certo. Ecco, lo ha già anticipato lei prima, c'è bisogno sicuramente di una base normativa che consenta la sperimentazione e lo sviluppo di queste attività, ma in quali altri modi dovremmo e potremmo accelerare la crescita di questo tipo di servizi?
Quando abbiamo fatto esattamente questa domanda ai consumatori, quello che loro si aspettano sono, da una parte, ulteriori rassicurazioni e miglioramenti dal lato della sicurezza. Ecco, una gran parte di questi consumatori ancora magari ha sentito parlare di questi veicoli. Per coloro che li hanno già provati, le preoccupazioni riguardo alla sicurezza tendono a scendere molto, e tendono a scendere molto perché uno dei fattori chiave è anche quello di avere la possibilità di provare questi servizi di mobilità. Ancora una volta, a San Francisco, a Phoenix, a Pechino, in diverse città del mondo, alcuni consumatori hanno la possibilità di toccare con mano e di vivere questo tipo di esperienza. Naturalmente i consumatori si aspettano di poterlo testare prima di decidere di farne una modalità di trasporto quotidiana. Sicuramente i consumatori ci dicono anche che un miglioramento della qualità dell'infrastruttura stradale e una normativa che vada a regolare e permettere questo tipo di servizi sono due condizioni assolutamente necessarie affinché decidano di affidarsi con certo. regolarità a questo tipo di servizi.
E di questi temi noi parleremo anche la prossima settimana in occasione della Digital Roundtable di Radio 24 dedicata alla mobilità efficiente e sostenibile, una tavola rotonda digitale che si svolgerà giovedì 20 febbraio dalle 15 alle 17. È possibile partecipare gratuitamente ovviamente a questo evento iscrivendosi, basta collegarsi al sito di Radio 24 e seguire il percorso dedicato alle Digital Roundtable. Tra i nostri ospiti avremo ovviamente anche Michele Bertoncello, partner di McKinsey & Company, che intanto saluto e ringrazio per essere stato qui con noi. Ci risentiamo tra poco per la seconda parte di Strade e Motori, spazio come al solito dedicato alle case costruttrici. Ci occuperemo in questo caso di Fiat con Alessio Scutari, che è il responsabile, il brand manager Italia di Fiat. Parleremo ovviamente di Grande Panda, che è stata lanciata qualche giorno fa, ma faremo anche un po' il punto sulle altre iniziative del brand. Restate con noi.
Strade e motori.
Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, spazio questo che oggi dedichiamo a Fiat. Qualche giorno fa l'attesissimo lancio della Grande Panda, di questo ma non solo abbiamo parlato con Alessio Scutari, Managing Director di Fiat. Ascoltiamo l'intervista. Cominciamo ovviamente parlando della Grande Panda, segmento B, 399 centimetri, un mercato globale, del resto è globale l'attività che è stata fatta fino ad oggi per promuovere anche questo prodotto. Quando arriverà nelle concessionarie italiane la versione elettrica e quando la versione ibrida?
Entrambe le versioni, sia ibrida che elettrica, sono subito già ordinabili in concessionaria, saranno le prime unità invece disponibili per visionarle o per provarle nella seconda metà di marzo.
Avete puntato su un'auto friendly, un'auto che sia familiare, che sia anche confortevole, con una serie di caratteristiche che dovrebbero renderla davvero un blockbuster per l'Italia. Quali sono le principali, secondo lei, che dovrebbero convincere appunto il consumatore italiano?
Innanzitutto un design chiaramente unico, distintivo, ispirato alla Panda degli anni 80, ma in realtà molto più contemporaneo e moderno, quindi è soltanto un'ispirazione, non è la replica di un'auto passata. È una vettura che ovviamente per altezza e per proporzioni ricorda anche il mondo dei SUV. Una compattezza 3,99 m, leggermente meno di quelle che sono le vetture del segmento, ma un'abitabilità superiore rispetto alle stesse vetture del segmento, tanto per quel che riguarda le persone che per quel che riguarda il vano bagagli con oltre 400 litri. Una tecnologia moderna, straordinariamente moderna, sia per i motori, ripeto, ibrido con cambio automatico di serie o elettrico, ma anche per quel che riguarda, e anche 100% elettrica chiaramente come vettura, e ancora una tecnologia tecnologia facile, anch'essa moderna per quanto riguarda la connettività, per quanto riguarda i sistemi di assistenza e di ausilio alla guida.
Ed entriamo un po' più nel dettaglio del progetto Grande Panda con questa scheda.
È stata lanciata nelle scorse settimane e sarà disponibile nelle concessionarie italiane a partire da marzo. La nuova arrivata in casa Fiat non sostituisce la Panda, uno degli indiscussi best seller del marchio italiano, ma la affianca, presentandosi come un crossover compatto dallo stile accattivante. Proposta in versione ibrida e in versione 100% elettrica, la Grande Panda si basa sulla piattaforma Smart del gruppo Stellantis, la stessa della Citroën C3, e sfoggia un look con forme squadrate che ricorda la prima Panda, quella ormai leggendaria degli anni 80. L'appeal però è modernissimo e si evolve decisamente rispetto al look quasi spartano firmato da Giugiaro più di 40 anni fa. Le protezioni in plastica per la carrozzeria, le grandi scritte Fiat e Panda, i fari e la mascherina con effetto pixel danno infatti un grande tocco di modernità e di originalità. Gli interni, nonostante la compattezza della vettura, sono piuttosto confortevoli e spaziosi, così come il bagagliaio, di buona capienza anche nella versione a batteria. La plancia colpisce soprattutto grazie al suo nuovo rivestimento in tessuto ricavato dal bambù e l'infotainment, con schermo da oltre 10 pollici, è ben arricchito.
Ritorniamo in compagnia di Alessio Scutari, brand manager italiano di Fiat. Il tema della sostenibilità è il tema centrale anche per quanto riguarda questo prodotto, con l'utilizzo di tutta una serie di materiali riciclabili o che arrivano dall'economia circolare.
Tutta la creatività italiana viene espressa anche nella scelta dei materiali utilizzati all'interno. Per esempio i pannelli porta sono realizzati con una plastica che integra il riciclo del cosiddetto scarto di lavorazione del tetrapack, ovvero dei cartoni per quel che riguarda i cartoni per alimenti, e restituisce tra l'altro anche un aspetto un po' glitterato, quindi anche un aspetto, diciamo così, un pochettino più gradevole. Allo stesso tempo nuove fibre ricavate dal bambù sono utilizzate per la costruzione della plancia, questo Baboon Box realizzato appunto con una fibra ricavata dal bambù che, sebbene sia una fibra naturale, però allo stesso tempo utilizzando un materiale straordinariamente sostenibile, poiché il bambù chiaramente in ragione della velocità di crescita risulta molto più sostenibile.
La Grande Panda conviverà con quella che ormai definiamo tutti, chiamiamo tutti la Pandina, cioè la versione più piccola, quella un po' più storica. Con quali prospettive?
Le due auto vivranno insieme perché rispondono a due esigenze differenti. La cosiddetta Pandina, cioè la Panda ha già oggi chiaramente in commercio da qualche anno, e la vettura che è di ingresso, la gamma Fiat, una vettura chiaramente anch'essa confortevole, può ospitare fino a 5 persone, dimensioni chiaramente sotto i 3,80 m, quindi decisamente più compatta, anche se equipaggiata con una moderna motorizzazione ibrida. La invece Grande Panda, in quanto grande, ovviamente cresce un po' in dimensioni, cresce in abitabilità, cresce in tecnologia, arricchendo ancora di più la motorizzazione ibrida con un cambio automatico e anche con alimentazione ibrida 48 volte e allo stesso tempo elettrica 100%. Quindi sono due offerte che si affiancano, non si sovrappongono, che rispondono a esigenze differenti, ma con lo stesso concetto, lo stesso approccio, la stessa pura identità Fiat, quindi facili, semplici per tutti i giorni, per tutti.
La presentazione della Grande Panda è stata anche l'occasione per fare un po' il punto della situazione sul brand Fiat all'interno di Stellantis, brand che si è riconfermato il primo brand del gruppo, e questo arriva tra l'altro a ridosso di un anno importante che è stato il 2024, anno del 125esimo anniversario. Senza entrare nel dettaglio dei dati, come è andato il 2024 per Fiat in Italia?
Il 2024 per Fiat in Italia è stato un anno positivo, è stato di fatto il marchio più venduto per le vetture, la Panda è stata la vettura più venduta in Italia con oltre 100.000 unità. Per quel che riguarda i veicoli commerciali, quindi Fiat Professional, che fa parte comunque del brand Fiat, ancora una volta Fiat si conferma il primo marchio in Italia, il Ducato il primo veicolo commerciale in Italia. Per le microcar, quindi per quanto riguarda la mobilità urbana, la Topolino si afferma per la prima volta protagonista anche della mobilità urbana, non soltanto 100% elettrica, sebbene in realtà la Topolina si è offerta solo con la motorizzazione 100% elettrica. Quindi possiamo dire un anno sicuramente positivo, che apre a prospettive ancora più ottimistiche per quel che riguarda il futuro, in ragione chiaramente dell'arrivo della nuova grande Panda.
E il 2025 si è aperto con un momento importante, che è il Piano Italia, che è un programma di azioni commerciali proprio legate al brand Fiat. Di che cosa si tratta?
Fiat ha da sempre nella propria missione quella di essere vicina agli italiani e rispondere alle esigenze degli italiani. Il Piano Italia è un piano commerciale, chiaramente, che ha voluto offrire il meglio della tecnologia ibrida o elettrica di Fiat all'utente italiano, con chiaramente una proposta straordinariamente accessibile.
Lo ha detto anche Olivier nel corso della conferenza stampa di presentazione della grande Panda: gli italiani preferiscono le elettrificate alle elettriche. Su questo fronte, quale sarà l'offensiva di Fiat nel 2025 in Italia?
Fiat continuerà ad offrire nella propria gamma vetture elettrificate, quindi vetture ibride e vetture elettriche, nella misura in cui saremo in grado di rispondere all'esigenza di qualsiasi cliente. Noi non sappiamo quanto velocemente il mercato italiano si evolverà verso il mondo dell'elettrico. Chiaramente fino ad oggi la richiesta è stata abbastanza limitata, ma siamo pronti a rispondere anche a quell'esigenza, non soltanto quell'esigenza. Quindi un'auto per tutti.
A proposito di auto per tutti, lei prima citava la Topolino, questa new entry che sta riscuotendo un discreto successo in un segmento fino a qualche anno fa assolutamente inesistente.
Esatto, Fiat è in grado anche di creare segmenti che prima non esistevano, l'ha dimostrato in passato e lo sta dimostrando anche oggi con la Topolino. Topolino è una microcar, quindi un veicolo compatto, non possiamo dire un'auto, ma un veicolo compatto a quattro ruote, si può guidare sin da 14 anni, è un veicolo 100% elettrico con un'autonomia di 75 km, una cosa semplice ma allo stesso tempo anch'essa in grado di restituire felicità nel concetto Fiat, mi verrebbe da dire, ovvero facile, accessibile come prezzo di acquisto o di noleggio, chiaramente, perché la vettura è offerta anche, il veicolo è offerto anche a noleggio, in grado di, a questo caso, rispondere anche alle esigenze di mobilità urbana di un giovane adolescente di 14 anni, in maniera molto intelligente, in maniera cosiddetta smart. Quindi il concetto di facilità e di felicità viene totalmente incarnato anche da Topolino.
Veniamo ad un altro vero e proprio brand, che è 500, è in arrivo la 500 ibrida. Di che auto stiamo parlando?
500 ibrida nasce sul pianale dell'attuale 500 elettrica, arriverà a fine anno, sarà prodotta negli storici stabilimenti di Mirafiori e chiaramente andrà ancora di più ad arricchire la nostra offerta di mobilità per vetture al di sotto dei 4,20 m.
Parlava di Mirafiori, ovviamente in Italia in questo momento c'è una grandissima attenzione al ruolo che ha il nostro paese nell'industria dell'automotive. L'Italia può ancora dire qualcosa in quest'industria?
L'Italia, è stato dichiarato dal CEO europeo, svolge un ruolo centrale all'interno della strategia Stellantis, sia per quel che riguarda i marchi, ovvero i marchi italiani, nel mio caso io rappresento chiaramente il marchio Fiat, sia per quel che riguarda la centralità progettuale, sia per quel che riguarda la centralità da un punto di vista di produzione.
Bene, termina qui anche questa puntata di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite, Alessio Scutari, Managing Director di Fiat. L'appuntamento con Strade e Motori torna come al solito domenica alle 13:30, ma io vi ricordo anche tutti i giorni, dal lunedì al giovedì, l'appuntamento con Smart Car, la striscia quotidiana di Radio 24 dedicata al mondo dell'auto e della mobilità, in onda alle 20:55 circa. Per ora è davvero tutto, un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.